Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Io oggi sono in compagnia di Fabio Bosia in regia tecnica e Tania Ciriaco è già prontissima al centralino. Oggi parliamo di procreazione medicalmente assistita. Una delle nostre ospiti, che vi presento subito, è Monica Trabalza. Buongiorno Monica.
Buongiorno a tutti.
Lei lavora in uno studio di counseling, ha seguito un percorso di procreazione medicalmente assistita, adesso è mamma e da qualche mese ha fondato un gruppo di autoaiuto dedicato alle coppie che desiderano diventare genitori affrontando questo tipo di percorso. Un gruppo, Monica, dove è possibile incontrarsi ma soprattutto confrontarsi, una cosa importantissima.
Esatto, sì. Il confronto, diciamo, è alla base di tutto. Il gruppo è stato costituito ad aprile di quest'anno, attualmente abbiamo circa 10 membri e ci ritroviamo una volta al mese per condividere gli aspetti psicologici che chiaramente emergono quando si parla di procreazione medicalmente assistita.
Come mai è nato questo gruppo? È nato circa ad aprile, io mi ricordo, ne avevamo parlato in quel periodo, avevamo già fatto una puntata ed era emerso il fatto che comunque tante persone che stanno seguendo questo percorso si sentono un po' da sole, no? E quindi il fatto, come spesso succede nei gruppi di autoaiuto, di poter condividere tutti i propri pensieri, le paure, dire anche le cose non dette, perché a volte anche gli amici, anche i parenti non riescono davvero a capire fino in fondo quello che si sta facendo, il percorso scelto, c'è addirittura chi non condivide, no? Quindi non sentirsi da sole, sapere che ci sono altre persone che stanno facendo questo percorso è importantissimo.
Sì, esatto, come dici tu Carlotta, c'è tanto non detto. Io appunto ho uno studio di counseling, quindi principalmente iniziavo a vedere le coppie durante dei percorsi di counseling. Da lì mi sono resa conto la solitudine che emergeva, quindi la voglia di poter, oltre a fare un percorso proprio, a condividerlo con altre coppie. E quindi ho cercato di capire cosa poter creare, ho creato questo gruppo di autoaiuto per supportarle, per aiutarle, ma soprattutto per permettere loro il confronto.
Noi abbiamo anche una seconda ospite oggi, è la dottoressa Marina Bellavia. Lei è specialista in ginecologia, in ostetricia, endocrinologia ginecologica e in medicina della riproduzione. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, molto importante anche per i pazienti, per un gruppo come questo neonato, sentirsi supportati dai medici.
Esattamente, il supporto è veramente la parola chiave, perché è importante seguire bene le pazienti dall'inizio e saperle consigliare dall'inizio, perché una delle questioni principali in medicina della riproduzione è il tempo. È importante che la paziente sia ben informata, non dallo specialista in medicina della riproduzione che ha l'abitudine di gestire le problematiche dell'infertilità, ma già dal proprio ginecologo sulle possibili cause dell'infertilità e sull'importanza del tempo. E in questo ci aiutano chiaramente le raccomandazioni. Se la paziente ha meno di 35 anni può aspettare un anno di tentativi di concepimento spontaneo prima di rivolgersi allo specialista. Se ha più di 35 anni è lì che il tempo diventa prezioso e dopo 6 mesi può già rivolgersi per la consulenza.
Quindi bisogna sfatare questo detto anche un pochettino popolare, no? Secondo il quale si può tranquillamente aspettare i primi 2 anni e poi casomai iniziare a preoccuparsi.
A seconda dei casi, a volte 2 anni può essere tanto, soprattutto se si ha conoscenza di avere delle problematiche già note, come possono essere l'endometriosi, la sindrome dell'ovaio policistico, che tra l'altro è la causa endocrinologica più frequente nelle giovani donne di infertilità, vuol dire ad esempio avere dei cicli irregolari, delle ovulazioni che saltano, che non le si hanno ogni mese, oppure se si sa già di avere un partner con una infertilità maschile. Allora in questi casi attendere non aiuta, se non prolungare quella sofferenza mensilmente della mestruazione, del ciclo che arriva, che ti fa capire che non ha funzionato, e a volte si crea un carico psicologico che diventa non sempre ben sostenuto. sostenibile dalla coppia, allora è meglio consultare e prendere la situazione in mano.
Certo, soprattutto va anche considerato il fatto che sempre di più le giovani donne al giorno d'oggi si realizzano, studiano, decidono di lavorare, non sono, diciamo, avanza l'età, e quando decidono, questo è il momento in cui magari prendo in considerazione la maternità, non sono più giovanissime.
Non so, infatti l'età media del primo figlio è in aumento e l'Italia e la Svizzera sono i paesi in cui l'età media del primo figlio è al di sopra dell'età media degli altri paesi, siamo intorno ai 36-37 anni. Una tra l'altro delle cause principali per le quali la giovane donna non ha un figlio in giovane età e la mancanza anche di un partner. Questo bisogna dirlo, quindi non è necessariamente un capriccio, e non l'è mai, anzi, della donna ritardare la maternità, e che a volte semplicemente non hanno un partner. E allora anche qui l'informazione è importante, perché la crioconservazione ovocitaria può essere diciamo una possibilità in più, un jolly in più che la donna può sfruttare per ridurre il rischio di avere problematiche di infertilità in futuro.
Allora, io do immediatamente i nostri numeri di telefono, così man mano che ci addentriamo nella discussione magari il pubblico avrà delle domande, dei quesiti. Se desiderate parlare direttamente con Monica Trabalza, che è la fondatrice, ma è qui a rappresentare questo gruppo di autoaiuto di genitori che stanno percorrendo questa strada, oppure con la dottoressa Marina Bellavia, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp scritto, potete inviarcelo allo 076 321 11 13. Monica Trabalza, quando il figlio non arriva subito, ci si comincia già a preoccupare. Quando non arriva proprio nel tempo, la coppia è disorientata. Che cosa portano nel vostro gruppo, quali esperienze?
Sicuramente tanta solitudine, non accettazione, quindi la classica domanda: perché io, perché noi, cosa abbiamo fatto di sbagliato? Quindi un senso di colpa veramente molto molto profondo, che tante volte appunto va indirizzato verso un accompagnamento proprio psicologico. La frustrazione e la paura di tutto quello che è ignoto, perché non abbiamo il controllo, nonostante noi affrontiamo un percorso di PMA, quindi di procreazione medicalmente assistita, su questo non abbiamo il controllo. Ci sono degli step da seguire, ma nessuno ha la garanzia che questo porta al successo.
Perché purtroppo, dottoressa, le statistiche parlano chiaro, il successo non è assolutamente garantito, e a volte le percentuali non sono quelle che una coppia vorrebbe sentirsi dare.
Esattamente, che ci si aspetta. E infatti anche qui è importante sottolineare l'importanza del tempo e dell'età, perché le tecniche della procreazione medicalmente assistita, che siano l'inseminazione intrauterina, la fecondazione in vitro, funzionano in base all'età della paziente. Le chance migliori le si hanno prima dei 30 anni e poi man mano queste chance tendono a ridursi. E anche qui spesso purtroppo in visita ci troviamo delle coppie che sono completamente ignare di questo e pensano che dopo i 40 anni, 43, 45, si possa facilmente avere una gravidanza con i propri ovociti semplicemente facendo ricorso alla fecondazione in vitro, ad esempio, e invece non è così, quindi bisogna rimanere realisti, e per questo è importante non perdere mai tempo.
Certo, una nostra ascoltatrice ha reagito immediatamente. Io penso proprio a quello che lei stava dicendo, dottoressa. A volte veniamo anche bombardati da messaggi non propriamente corretti. Ci sono anche delle persone del mondo dello spettacolo che hanno ultimamente parlato, no, della loro storia, delle loro gravidanze, dei figli arrivati in età tarda. E proprio questo ci chiedeva un'ascoltatrice, una domanda: come fanno certe donne ad avere figli dopo la menopausa, come ad esempio donne anche famose?
Esattamente, molto semplice, perché hanno fatto chiaramente ricorso all'ovodonazione, che è quella tecnica che consiste nell'utilizzare gli ovociti di donatrice, che in quanto donatrice ha una età giovane inferiore ai 35 anni, a seconda dei paesi tra i 18 e i 35, tra i 20 e i 35 anni, e visto che per fortuna l'utero non invecchia, anche se abbiamo una paziente che ha 45, 47, 50 anni, ma un embrione che deriva da ovociti donati, quindi giovani, ha delle ottime chance, anche intorno al 50%, di poter arrivare alla gravidanza. Quindi la risposta chiara è che queste pazienti fanno l'ovodonazione.
Ecco, avremo occasione di parlare nel corso di questa trasmissione anche di ovodonazione. Facciamo però prima un passo indietro e vediamo perché alcune donne non riescono ad avere figli.
Allora, tra le possibili cause di infertilità, e mi rilascio a quello che diceva Monica, è molto importante parlare di cause e sottolineare che non sono colpe, perché soprattutto quando ci si ritrova tra le cause il fattore maschile, spesso davvero l'uomo si sente in colpa nei confronti della partner, e questo rischia di creare dei conflitti psicologici all'interno della coppia che poi non sono sostenibili. Parliamo di cause come di qualsiasi causa medica. Tra le cause femminili, quelle più frequenti sono appunto l'ovaio policistico, l'endometriosi, l'età femminile. Tra quelle maschili, una ridotta concentrazione o motilità degli spermatozoi. E poi c'è una piccola percentuale che si attesta intorno al 10% di infertilità idiopatica e spiegata. Cioè in questi casi non siamo noi in grado di mettere in evidenza la causa, che probabilmente c'è, anche se devo dire che tutte le ultime conoscenze scientifiche ci fanno sempre di più capire quali sono queste cause subdole che in passato erano inspiegate, perché oggi ormai capiamo chiaramente che le alterazioni del metabolismo, l'insulinoresistenza, le alterazioni della propria flora intestinale come la disbiosi possono essere una chiara causa di infertilità. Quindi l'approccio oggi più corretto è quello di una medicina che veramente cura la paziente a 360 gradi, quindi non bisogna soltanto essere ultra specialistici in medicina della riproduzione, ma bisogna accompagnare la paziente a 360 gradi, perché questo ci permette di aumentare le possibilità di riuscita, ma soprattutto di ridurre i tempi per la paziente. Questo è fondamentale, evitare terapie su terapie inutili, ma cercare di agire da subito nel miglior modo possibile.
Esistono anche alcuni casi in cui non viene trovata una ragione specifica per cui la coppia non riesce ad avere un bimbo.
E questi sono i casi più frustranti, soprattutto le coppie che hanno una giovane età. Non c'è nessuna causa, però magari fanno le terapie e non funzionano comunque. Sono giustamente le coppie che si arrabbiano ancora di più, e hanno ragione, perché è sempre meglio conoscere la causa. Però appunto oggi siamo in grado di andare più nel dettaglio a livello molecolare. Lo stress, abbiamo sempre detto che non aveva un impatto sulla fertilità, oggi abbiamo capito che non è vero, perché comunque si creano quelle condizioni di infiammazione, e l'infiammazione abbiamo capito che è alla base dell'infertilità, dell'endometriosi, dell'ovaio policistico. Quindi il messaggio principale è piuttosto, diciamo, positivo. Oggi siamo in grado di capire le cause e di intervenire per aumentare le possibilità di riuscita.
Monica Trabalza, si parla a volte anche di trauma, no? Quando avviene un accertamento dell'infertilità o comunque delle difficoltà all'interno della coppia. Come arrivano da voi le persone?
Sì, soprattutto appunto in studio, quando parliamo di counseling, affrontiamo proprio questo, il trauma e il lutto. Perché è un lutto, nel senso accettare il fatto che tu non puoi concepire secondo il tuo controllo, il tuo volere, ma ti devi affidare a dei professionisti e a degli specialisti, con tutto quello che l'iter comporta. E quindi sì, arrivano magari affranti, tristi, impauriti di tutto quello che poi va affrontato e magari spiegato anche con dei linguaggi non sempre chiari per la coppia. Tante volte le coppie sono lì, ascoltano il medico specialista di infertilità, che nonostante sia super empatico, accogliente, comunque è il medico che sta spiegando un certo protocollo che tu paziente devi eseguire. E quindi tu paziente, tu coppia, vorresti fare 1000 domande, ma in quel momento c'è il vuoto assoluto e tu annuisci. Sì, il dosaggio, sì, questo, e torni a casa con un senso di frustrazione per non essere riuscita o riusciti come coppia ad esprimere tutta una serie di domande e incertezze che poi arrivano.
Vedo, dottoressa, che annuisce.
È fondamentale la chiarezza. È un rapporto sempre diretto, costante con la coppia è fondamentale. È finita l'epoca in cui il medico parla e la coppia deve semplicemente seguire. È fondamentale che la coppia sia integrata nella decisione e nel percorso terapeutico e che tutte le varie tappe siano condivise. E qui è fondamentale anche sottolineare non solo con la donna, perché verrà lei che viene in visita, lei che viene controlli e lei che pone giustamente le domande e le risposte, ma c'è anche un partner maschile che spesso è isolato, non partecipa perché magari lavora giustamente, quindi non può venire ai vari appuntamenti, però fa parte integrante della coppia. E quindi a volte a casa, giustamente come dice Monica, ci sono le domande che arrivano, si pensa di aver capito, però al partner non si riesce a spiegare, e questo fa aumentare la frustrazione. E invece è importante che in equipe, giustamente con delle figure come Monica, che devono essere perfettamente integrate in un centro della medicina della riproduzione, si sappia dare tutte quelle risposte, perché solo in questo modo si riduce lo stress di questo viaggio all'interno della procreazione medicalmente assistita.
Beh, Monica svolge anche una professione dove già lavora in ambito medico e si è specializzata ora anche nel counseling e è passata da questo percorso, quindi sicuramente grande sostegno a tutte queste coppie. Lei stessa ha provato quindi questo disorientamento. Quali sono stati appunto tutti questi pensieri?
Sicuramente il primo pensiero mio e di mio marito è stato: ma perché a noi? Non può essere vero, ma assolutamente questo qua c'è un errore. E poi dopo sì, il pensiero del controllo, quindi il fatto che io volevo questo bimbo, il bimbo non arrivava e non capivo perché e non riuscivo a capire a che figure far riferimento. Adesso il mio bambino ha compiuto ad agosto 6 anni, quindi parliamo di 6 anni fa che non c'era tutta l'informazione che adesso c'è, perché i social stanno facendo una grande informazione. Io mi ricordo di essere arrivata dallo specialista che poi mi aiuta ad avere il mio bambino tramite un blog italiano addirittura, e io il mio bambino l'ho avuto qui in Svizzera, per far capire che l'informazione è veramente importante. E quindi tutto questo, queste frustrazioni, oltre a non riuscire ad avere un bambino, quindi a rimanere incinta, c'era anche il fatto di non capire a chi rivolgersi, a chi poteva trovare una soluzione per questo.
Beh, molto importante quello che stava dicendo, comunque la grande coesione con il marito, perché purtroppo succede anche che all'interno della coppia magari le due persone, i due partner viaggino a velocità diverse oppure abbiano anche posizioni differenti.
Sì, questa è una domanda che ci fa sempre sorridere a casa, perché ogni volta che sono stata intervistata lo dico, io ho un ottimo rapporto con mio marito, un grande dialogo, quindi ci siamo sempre supportati e capiti. E nonostante qualche volta non era facile capire che cosa ci chiedeva lo specialista, capitava spesso che arrivavamo a casa e ridavamo e prendevamo come una ricetta medica quello da eseguire, no? Però siamo sempre stati dei complici, questo è fondamentale. Come dici te, Carlotta, giustamente ci sono delle coppie che però non hanno un dialogo corretto, non riescono magari ad esprimere il proprio disagio alla moglie, al marito, al proprio partner, e questo cosa crea? Crea invece di un rapporto di, diciamo, di ascolto, crea isolazione, quindi isolamento, quindi ognuno tende a stare nel suo senza riuscire a esprimere al proprio partner la sofferenza.
Ragione di più che questi gruppi di autoaiuto, dove sia uomini che donne possono portare sostegno, esperienza, sono fondamentali. Lei vede tanti pazienti, dottoressa.
Sì, ed è fondamentale il sostegno, di nuovo, perché tra l'altro è uscito proprio recentemente un articolo su una delle riviste più prestigiose e spiega come i centri della procreazione medicalmente assistita in tutto il mondo siano assolutamente deficitari nel supporto alle coppie che fanno più tentativi delle tecniche della medicina della riproduzione. Quindi questo sostegno diventa veramente fondamentale oggi.
Molto spesso comunque, mi diceva Monica, arrivano all'associazione coppie che comunque non solo si avvicinano all'argomento, ma purtroppo hanno già avuto qualche fallimento e quindi hanno ancora più bisogno di sostegno, sì, di confronto.
Sì, certo, nel gruppo ci sono persone che magari arrivano da uno a due fallimenti, perché appunto ci sono vari step che poi la dottoressa Bravia potrà spiegare meglio, però c'è il transfer, c'è il pick up, ci sono diversi aspetti che magari tu hai fatto tutta la stimolazione, quindi arrivi al pick up, ma purtroppo dopo non arrivi a avere delle blastocisti da impiantare, quindi da fare un transfer, e quindi tante volte sia nel gruppo che in studio arriva la frustrazione di dire: ma io ho fatto tutto e non ho chiuso il cerchio, non sono riuscita a fare il transfer, che questo vuol dire quando viene inserita a blastociste per poi dopo arrivare a feto e a un bambino. E questo è veramente frustrante per queste persone, perché per loro la chiusura del cerchio di quello che hanno fatto manca.
Allora leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Qualcuno ci scrive: tema importante, grazie per parlarne. Io sono riuscita a diventare mamma a 40 anni dopo 5 anni con stimolazione ormonale, dopo un'operazione per togliere fibroma all'utero e con un'endometriosi scoperta tardissimo. Non facile davvero, e tutta la responsabilità l'ho sentita su di me, ma rifarei tutto per poter vivere il sogno di crescere mio figlio, che ora ha 2 anni ed è una meraviglia. Qualcun altro ci scrive per sapere, visto che sta ancora allattando, se può ovulare ancora normalmente, chiede alla dottoressa. E poi dice: prima della nascita del mio bimbo ero entrata in contatto con uno specialista noto dell'infertilità a Locarno, avevo fatto tutti i controlli ed era tutto a posto, probabilmente derivava da una difficoltà, da forte stress. Infine sono riuscita, mio figlio è arrivato da solo senza interventi. E appunto chiede
per l'allattamento. Sì, durante l'allattamento, se non è più un allattamento esclusivo, la paziente può avere delle ovulazioni, può rimanere incinta.
Qualcuno invece ci dice: la parola controllo è molto emblematica in una società dove molte cose sono pianificabili, noi pensiamo di gestire tutto come vogliamo, questa difficoltà della procreazione ci spiazza e ci mette in crisi. Allora io volevo chiederle, dottoressa, ma tutte le persone sono idonee?
Allora, no, infatti la legge svizzera in questo ci aiuta tanto. Noi possiamo far ricorso ad una tecnica della procreazione medicalmente assistita se la coppia è in grado di allevare il bambino fino alla maggiore età. Quindi questo vuol dire che l'età conta, per cui ovviamente l'età femminile, diciamo, è autolimitante, perché una donna con i propri ovociti, certo, l'abbiamo spiegato, oltre i 45 anni ha molte più difficoltà. Per l'età maschile questo problema invece si pone, e quindi si deve fare il calcolo dell'età media maschile tolti 18 anni, quindi tutti i centri svizzeri di medicina della riproduzione fanno la terapia se il parte maschile ha fino ai 60-62 anni, quindi non tutte le coppie sono idonee.
Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica, in Svizzera ogni anno circa 3.000 coppie iniziano un processo di procreazione medicalmente assistita. Quali le vie, dottoressa?
Allora, le vie sono innanzitutto fare un bilancio, perché non è detto che se la coppia consulti uno specialista poi debba per forza fare una terapia, perché magari ci sono ad esempio coppie che hanno poliabortività, quindi ce la fanno ad avere la gravidanza, però purtroppo queste gravidanze si interrompono. Allora lì basta individuare la causa e spesso si può risolvere il problema senza far ricorso alla procreazione assistita. In altri casi dipende dai fattori, dall'età femminile, dal fattore maschile, perché Si può iniziare dalle tecniche più semplici come le inseminazioni intrauterine, che in più in Svizzera sono rimborsate dalle casse malati. Quindi quando possiamo utilizzare queste tecniche, che sono quelle più semplici e rimborsate, lo facciamo volentieri. Se invece abbiamo le indicazioni a passare piuttosto alla fecondazione in vitro, o per un fattore maschile, o per un'età femminile, o per una occlusione tubarica, allora si fa la fecondazione in vitro, che è esattamente quello che diceva Monica prima. Una stimolazione, il pick up, cioè la raccolta degli ovociti. Come dice la parola, in vitro al laboratorio si fa la fecondazione tra ovociti e spermatozoi, si ottengono gli embrioni e uno alla volta, e sottolineo uno alla volta, oggi si trasferiscono nell'utero. Perché? Perché oggi veramente è un errore medico trasferirne due, in quanto è chiaro che si aumentano i rischi per la paziente e per il bambino, rischi di parto pretermine, di ipertensione in gravidanza, di malformazioni per i bambini. Quindi è importante far passare questo messaggio per le pazienti che ci ascoltano, di fidare veramente quando uno specialista qualsiasi, soprattutto all'estero, consiglia il transfer di due embrioni, perché non si aumenta l'efficacia di tutto il trattamento della procreazione assistita, ma si aumenta non solo i rischi per la paziente.
Ecco, diciamo che quando si hanno difficoltà nel concepimento, l'ovodonazione è una delle strade possibili. Di che cosa si tratta esattamente?
Esattamente, è importante anche qui l'informazione. Sappiamo benissimo che in Svizzera non è consentita dalla legge, ma si può fare in tutti i paesi confinanti, e quindi è nostro dovere informare le coppie che è una terapia possibile per poter arrivare ad avere la gravidanza. Nell'ovodonazione si fa ricorso agli ovociti di una donatrice. Perché? Perché ci sono tanti motivi medici dietro, che possono essere l'insufficienza ovarica precoce, un pregresso intervento chirurgico che ha comportato purtroppo la rimozione di entrambe le ovaie, ripetuti fallimenti di FIV omologhe, soprattutto per un'età femminile avanzata, oppure se la paziente è portatrice di una malattia genetica che non consente l'analisi preimpianto. Quindi sono tutte motivazioni valide per le quali si può considerare questa opzione.
Ecco, noi lo ripetiamo, in Svizzera la donazione di ovociti è vietata, ci sono però molte coppie che decidono di rivolgersi all'estero. Noi parliamo di questa possibilità assolutamente senza giudizio. Alcuni pensano che sia un pochettino, tra virgolette, l'ultima spiaggia, si arriva forse a questo tipo di tecnica quando si è tentato prima tutto il possibile.
Sì, da un lato è giusto, perché se si ha la possibilità biologica di tentare con i propri ovociti, giustamente la coppia tenta di fare una fecondazione in vitro. Però purtroppo, se si vede che non c'è una risposta proprio follicolare ovocitaria, non si sono creati gli embrioni, e giustamente il medico spiega che mettendo sulla bilancia rischi e benefici non ci sono benefici a rifare una nuova stimolazione, e allora in quel caso si può considerare questa opzione, che devo dire ha reso contente tantissime coppie che vi hanno fatto ricorso, perché veramente ha permesso di diventare entrambi genitori.
Va detto che comunque queste famiglie, queste donne possono essere seguite in Svizzera dal proprio ginecologo.
Assolutamente, questo è importante, perché anche lì bisogna semplificare il più possibile. Le coppie lavorano, hanno la propria vita, quindi è importante quantomeno sostenerle, supportarle, per rendere questo viaggio il più semplice possibile.
Ecco, visto che si parla di donazione, esiste una donatrice?
Sì, la donatrice è giustamente una delle domande più frequenti che le pazienti ci pongono. Chi è la donatrice? La donatrice è una giovane donna che appunto è tra i 18, 20 e 35 anni, che per altruismo dona i propri ovociti. Perché? Perché spesso ha dei conoscenti, delle amiche che hanno sofferto di infertilità, e quindi proprio per altruismo vogliono aiutare le donne che hanno questa difficoltà a concepire. E ovviamente il programma viene fatto in sicurezza, sotto il cappello di una legge europea che detta come la donatrice deve essere screenata da un punto di vista psicologico, delle malattie infettive, delle malattie genetiche, proprio perché questo programma deve essere fatto nel modo più sicuro possibile.
Come viene selezionata questa donatrice? Chi la seleziona?
Allora, la donatrice viene selezionata all'interno di una banca che appunto deve soddisfare tutti i requisiti per essere banca. E poi come viene scelta per la nostra paziente? Viene scelta in base alle caratteristiche fisiche, quindi il colore dei capelli, degli occhi, l'altezza, l'origine, il gruppo sanguigno. E poi si può andare anche di più nel dettaglio a livello genetico, perché esistono oggi per fortuna dei carrier screening che permettono con un semplice prelievo del sangue di individuare anche più di 600 malattie genetiche. Quindi si seleziona prima con le caratteristiche fisiche e poi a livello genetico si sceglie la donatrice che è stata testata con questo carrier screening proprio per ridurre il rischio di avere un bambino con una di quelle malattie genetiche.
Certo, questo è il fattore sicuramente più importante in assoluto. Vengono comunque considerate anche delle caratteristiche fisiche che possono avvicinarsi tantissimo alla mamma, quindi etnia, colore degli occhi, dei capelli, quale tipo di corporatura, quindi altezza, peso, insomma.
È una delle paure più frequenti che ovviamente hanno le coppie, le donne in particolare che fanno ricorso all'ovodonazione: ma come sarà in futuro? Quando avrò il bambino in braccio lo sentirò come mio? È una domanda legittima che anch'io mi porrei se non facessi questo lavoro. E la risposta è categorica: è sì. Assolutamente quel bambino lo sentirete come vostro, perché alla fine chi rimane incinta è la paziente. È importante spiegare l'epigenetica, non tutte le pazienti sanno che cosa vuol dire epigenetica. È la mamma che influenza la genetica del bambino durante i 9 mesi di gravidanza. Quindi quell'embrione che viene trasferito nell'utero della nostra paziente è una spugna che si impregna di come la mamma lo nutre per 9 mesi di fila. Quindi quel bambino sarà così come sarà solo perché la mamma è lei che l'ha portato per tutta la gravidanza. Quindi queste paure sono fondate, però è importante parlarne prima, perché anche lì è fondamentale che la coppia inizi il percorso dell'ovodonazione quando tutte queste paure sono sviscerate. E di nuovo il supporto counseling è fondamentale.
Certo, posso immaginare comunque la stessa paura possa esistere anche nel padre quando viene fatta la sperma donazione.
Esattamente, e in Svizzera, Monica, abbiamo un'esperienza da più di 20 anni. Non ho mai visto una coppia scontenta di aver fatto ricorso al donatore, anzi quando le coppie vengono i papà sono tutti fieri, spesso il bambino, anche la natura poi ci aiuta sempre, assomiglia più al papà che alla mamma perché appunto le caratteristiche fisiche sono rispettate, ma il bambino è dei genitori che sono lì dalla gravidanza alla nascita alla crescita.
Assolutamente.
Ecco, e invece la donazione di sperma è legale, perfettamente legale.
È legale, abbiamo una legge anzi che è abbastanza liberale perché consente sia l'anonimato che il non anonimato, perché il bambino dopo i 18 anni può richiedere l'identità del donatore, quindi abbiamo la doppia possibilità.
Certo, come sottolineava la dottoressa, l'importanza di portare anche queste problematiche all'interno del vostro gruppo, Monica.
Sì, assolutamente condivido quello che ha detto la dottoressa Maria Bellavia, è proprio quello che trattiamo. Sicuramente nel gruppo, sì, sono proprio le domande, ma mi assomiglierà, ma lo accetterò, ma sei sicura che poi dopo lo accetterò? Chiaramente nel gruppo, perché stiamo sempre parlando di tabù, non dimentichiamolo che sono sempre dei tabù, tante volte si emerge ma non emerge così chiaro, e quindi questi temi li affrontiamo maggiormente in studio quando si fa proprio counseling. Io non sono un medico, quindi io non posso dirgli sì perché c'è l'epigenetica, perché devo accompagnarli a livello psicologico, quindi li accompagno nell'accettazione. Loro non mettono in dubbio l'ovodonazione o qualsiasi tipo di percorso viene detto dal professionista, ma come lo vivono loro a livello psicologico, a livello emotivo. Quindi vengono lì per l'accettazione di tutto quello che è, quindi soprattutto del bebè quando l'avranno tra le braccia.
Ne parleremo sicuramente ancora, sono temi importantissimi. Io vi ringrazio davvero molto per essere state nostre ospiti. Ricordo, con noi erano la dottoressa Marina Bellavia, che è specialista in ginecologia, ostetricia, endocrinologia ginecologica e anche medicina della riproduzione, e Monica Trabalza, che oltre ad essere mamma ecco, è anche counseling per tutte le coppie che ne hanno bisogno. Velocemente, come fanno a trovarvi chi vuole volesse raggiungere il vostro gruppo di autoaiuto?
Allora, il gruppo di autoaiuto si chiama Gruppo di Autoaiuto per la Procreazione Medicalmente Assistita. Possono chiamarmi allo 079 455 9761 o mandarmi un mail dove che c'è scritto comunque nella pagina di Instagram.
Perfetto, allora grazie mille e io a questo punto non posso far altro che augurarvi buon pomeriggio.